Allora, beh, il primo intervento, certo, il mondo della prostituzione oggi, o della paraprostituzione, pornografia, che non fa meno danni della prostituzione, e anche questo, adesso io sexting non lo conoscevo, l'ho osservata a OnlyFans, però è una cosa
No.
simile, no?
Ma non so se è un sito sexting, è
No,
la
una pratica.
modalità, la
Sexting.
pratica, è la pratica
Comunque,
del sexting.
il nome che viene dato in gergo tecnico a questo
Sì.
fenomeno,
Certo, che si
sexting.
esplica anche attraverso un sito come OnlyFans, anche. Ed è verissimo che le giovanissime non colgono la pericolosità e lo possono interpretare come uno spazio di libertà. No, perché comunque magari la ragazzina che non va a scuola e che magari non ha altri, così, altre fonti di gratificazione, si accorge che con poco riesce a fare qualche soldo. E qui il tema è culturale, educativo. Tu, se possiamo darci del tu, insomma, giustamente, sì, ci davi le accuse, ma oggi noi dobbiamo registrare, la pervasività. L'egemonia di quello che
Sì.
viene chiamato neoliberalismo, che ogni tanto si dice che è finito, e a me
Non
non
è
sembra
vero,
affatto finito, no?
assolutamente.
Ed è forma di una concezione del mondo che eleva la razionalità economica a razionalità
Trascendenza. C'è una pressione
commerciale e sociale molto
In versioni
forte.
però diverse, perché da un lato abbiamo l'invito, appunto, a cui molti giovani e giovani rispondono a essere imprenditori di se stessi e a concepire il proprio corpo come uno strumento, e soprattutto il corpo femminile, ma anche quello maschile, come qualche cosa da mettere a valore. Ma poi c'è anche l'invito più subdolo, perché nel caso della maternità surrogata è molto interessante vedere come negli ultimi anni ci sia uno slittamento da quella commerciale a quella altruistica, cioè in alcuni paesi, a partire dall'India, in cui ci sono stati dei grossi scandali, così è stata allora superata la forma commerciale per passare all'altruistica, e allora lì le retoriche sono quelle dell'altruismo, retoriche indirizzate anche a donne selezionate entro un target ben preciso, per esempio donne cristiane negli Stati Uniti, donne religiose a cui si dice che le donne sono generose, sono altruiste, eccetera. Un pensatore che a me piace molto, che si chiama Alain Calier, e che è stato il fondatore del movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali, quindi tutti questi studiosi del dono, dell'altruismo, Jean Godbout, anche André Gorz, eccetera. Ragionava già negli anni Ottanta sulla capacità del capitalismo di mobilitare il non utilitario al servizio dell'utilitario, quindi di mobilitare anche l'altruismo, anche il senso di generosità, anche a servizio però del profitto, perché poi c'è tutto il mercato là dietro. Rispetto al online, alle forme più o meno esplicite di prostituzione online, anche questo, dal punto di vista legislativo è difficilissimo naturalmente intervenire. Anche qui il criterio, secondo me, potrebbe essere quello di vietare e individuare chi ci guadagna di diverso, perché anche lì c'è un'intermediazione, quindi nel colpire l'intermediazione. Però poi c'è il dato culturale, e allora su quello non è che si possa fare molto se non appunto parlarne e chiedersi se questa è libertà, però è un grosso tema. Ah, Elia, che ringrazio e che dice sì al solidale, chiedendosi appunto anche quanto possa essere condizionata una donna da motivi affettivi. È sempre difficilissimo entrare nella testa delle persone, questo vale anche per l'intervento successivo. Quindi attenzione, io non tento, e non lo faccio nel libro, e non pretendo di dire nessuna donna mai potrebbe volontariamente prostituirsi, nessuna donna sana di mente. No, non dico questo perché mi arresto di fronte, come dire, al mistero. È il primo capitolo, quello sulla metafisica, che indaga un po' su come sia complicato. Però, detto questo, i nostri comportamenti hanno anche un effetto sugli altri. quindi se esiste il divieto di rinunciare alle ferie e al riposo settimanale retribuito, e questo divieto vale anche per il singolo che magari personalmente non ha voglia di fare ferie, non ha bisogno, insomma, sta calmista, questo divieto va difeso tenendo conto di quello che è il mondo del lavoro e di quelli che sono anche i bisogni medi dell'essere umano. Abbiamo bisogno, no, di fare le ferie. Se consentissimo a quell'uno staccano che non ha bisogno di farlo, o se consentissimo a quell'unica super donna che non ha bisogno del congedo obbligatorio di maternità di non farlo, poi nessuna donna avrebbe più il congedo, no? Perché poi nel mercato, se uno rinuncia, allora queste cose ce le raccontava già un signore che si chiama Marx, che ormai leggiamo poco, e che non pensava che il diritto fosse, non puntava tanto sul diritto, come sappiamo, ma più sulla rivoluzione per cambiare le cose, ma nel Capitale arriva a dire, a un certo punto, a protezione contro il serpente dei loro tormenti, gli operai debbono assemblare le loro teste e ottenere a viva forza, come classe, una legge di Stato, una barriera sociale potentissima che impedisca a loro stessi di vendere sé e la loro schiatta alla morte e alla schiavitù per mezzo di un volontario contratto con il capitale. Cioè Marx che dice gli operai come classe devono autolimitarsi, devono chiedere una legge che limiti la loro libertà di vendersi. Beh, insomma, questo vale anche per il discorso che stiamo facendo, nel senso che io posso anche ipotizzare che ci sia appunto una singola donna che fa una scelta magari stravagante, per me incomprensibile, però a me interessa difendere le donne in generale. Rispetto all'ipotesi davvero di vincoli affettivi, io rispondo in questo modo. Già oggi, fin d'ora, e questo io l'ho un po' anche appreso andando a chiacchierare su questi temi, invitata ad Arci lesbica, ad Arci gay, insomma, in un mondo che è interessato alla questione delle famiglie omogenitoriali, no? Dove viene fuori che è già fin d'ora possibile che ci siano accordi informali e davvero solidali, ma senza contratto. Adesso, per spiegarlo in modo semplice, se una donna incinta partorisce in ospedale e poi, avvalendosi dell'istituto del parto anonimo, non riconosce il figlio o la figlia e lo riconosce per lei colui che è il che ha fornito lo sperma, no? Il padre genetico, che potrà avere una compagna o un compagno, questo è già possibile e già avviene, accordi di questo genere. Poi anche su questo ci si potrebbe chiedere, ma perché questa ossessione per figli che siano proprio nostri geneticamente, cioè possiamo anche su questo esprimere un giudizio, e io sono d'accordo con quello che tu dicevi, una battaglia dovrebbe essere quella per aprire all'adozione, anche per le coppie omogenitoriali,
ma anche per i singoli, però, nel senso, può esserci anche una possibilità per i singoli.
Sì, ci sono però livelli di discorso diverso, se stiamo ragionando, e in Italia si discute di questo, no? Vogliamo andare nella direzione proposta dall'associazione Coscioni, vogliamo fare questa legge. Questa legge apre al mercato, per quanto si chiami solidale, e apre ai contratti. L'unica funzione dei contratti è vincolare quella donna a non cambiare idea. Senza contratto può cambiare idea e rimane sovrano. Poi, al di là dell'aspetto giuridico, c'è molto altro, ne abbiamo parlato poco, ed è appunto il senso, certo, della maternità, il senso del limite, tanti altri aspetti che potremmo approfondire. Ecco, però, l'ultima questione. Anche nel campo dei condizionamenti che derivano da una cultura, una religione, una famiglia, certo, anche lì è insondabile, cioè è molto difficile vedere quanto una scelta libera o meno, nel senso che noi, lo dico in modo un po' tranchant, tendiamo sempre a vedere gli altri condizionamenti in noi stessi, no? A essere un po' velati dal pregiudizio. Wendy Brown, una filosofa politica americana che mi piace, rispetto al velo diceva: perché non vietiamo, qualche anno fa c'erano di moda le scarpe con le zeppe e il tacco, delle cose pericolosissime.
In Iran però lottano per togliersi il velo, guarda caso, i ragazzi.
No, ma certo, no, però,
diverso, però,
no, però, No, però un attimo. Allora, quando si... No, però è ovvio che anche il divieto del velo, cioè che anche l'obbligo del velo è assolutamente insostenibile, certo. Noi stiamo parlando invece di nostre società in cui si vieta quel capo di abbigliamento e non un altro. Certo che è un simbolo, che ha un significato.
Non ho detto di vietarlo, ho detto di intervenire in situazioni...
Sì. Sì, sì,
sono contrario al divieto.
No, 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 ma allora alla fine siamo d'accordo anche sull'1%, perché il mio punto qui è, visto che il libro poi si tiene su questo piano, certo, per ragionare sulle leggi, siamo d'accordo, nel senso che anch'io penso che non sia una questione di divieti, ma come accennavo non è che non ci siano problemi. Nel caso che tu citavi, certo che c'è un problema, e dovrà essere la scuola, è difficilissimo. E quello che in Francia non hanno fatto, trovando la scorciatoia del fare la legge, perché si erano verificati dei casi di contenzioso, mi velo, non mi velo, difficili da gestire da parte degli insegnanti, no? Non solo casi di mi velo, non mi velo, ma anche casi più difficili, cioè fare ginnastica insieme, nelle classi miste, cose di questo genere. E lì c'è la fatica di provare a confrontarsi, per cui in realtà insomma, direi che sono d'accordo.
Chiedo scusa, io devo andare, grazie, grazie, grazie.
Ciao.
Buon Natale. Ho ospite un inglese che ha avuto un figlio con l'inseminazione artificiale.
No, no,
che non è la maternità surrogata.